dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Sovrapporsi di Cambiaso, Yıldız, de gol, il più giovane di sempre a segnare in questa competizione con la maglia della Juve.
Uno giovane ha appena battuto un mio record e si è preso la responsabilità di mettersi questo 10 sulle spalle. Felicissimo per te, Kenan.
Sì, io sono un po' nervoso adesso. Scusa perché sono Alex. Non lo so, oggi ho dormito molto molto bene la notte. Grande partita oggi.
Gakpo dentro, Szoboszlai, 3-1. Messo fuori il naso il Milan, perso un brutto pallone, ripartenza fatale, fatale, fatale.
Sono i dettagli, non si può sbagliare in questo tipo di partita. Liverpool è più squadra che noi in questo momento, dobbiamo lavorare per avere continuità, non avere 20 minuti ma avere 60, 70, 80, 90 minuti. Dopo che abbiamo preso il secondo gol, la squadra non ha mai giocato, così è difficile.
Oh, eccoci, carissimo Pierluigi Pardo, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao. Oggi proseguiamo con la galleria di grandi ospiti che ci fanno l'onore di raggiungerci qui nello studio di Tutti Convocati. Ieri le storie, le medaglie straordinarie di Simone Barlam. Oggi un altro dei grandi uomini di sport che ci hanno emozionato, come Totò Schillaci, che adesso ricordiamo. Oggi un giorno triste per il calcio italiano, certo. E anche un giorno pieno di notizie, di storie, di suggestioni. Saluto Francesco Toldo, ciao Francesco.
Ciao Giovanni, ciao Pierluigi.
Ciao, ciao, ciao Fra, ciao.
Adesso ricordiamo Totò Schillaci perché questa mattina ci siamo rimasti un po' tutti male, non solo quelli che hanno la nostra età, delle nostre generazioni che hanno vissuto le notti magiche del 1990, ma anche quelli che se lo sono fatti raccontare dopo. È stata una delle estati più belle, diciamo la verità, della storia della nazionale italiana, anche se senza lieto fine. Francesco Toldo è qui e poi ne parleremo abbondantemente tra qualche minuto per raccontarci anche di un'altra cosa, un evento che si chiama lo spettacolo della salute e che è molto importante, ha una ricaduta importante anche sociale per chi è in zona Milano. Insomma, vi daremo tutte le coordinate. 800 24 00 24 invece è la coordinata per intervenire in diretta. Dai, partiamo da Totò.
Sì, è un giorno triste. Quando abbiamo saputo la notizia oggi, francamente ero a pranzo e ne ho parlato con mio figlio e ho detto: questo era Andrea, questo qui Totò Schillaci è stato un grande giocatore, uno che ha fatto innamorare negli anni 90 tutti gli sportivi amanti del calcio. E la notizia triste perché a 59 anni è troppo presto morire per questo cancro, quindi un appello ad aiutare la ricerca, ad aiutare la medicina per allungare ed essere più longevi in questa vita e vivere meglio gli anni dai 50 in su, ecco, un po' di prevenzione.
Sì, che passa spesso anche attraverso lo sport, oltre alla ricerca, ma poi abbiamo modo di parlarne, perché è uno dei temi di cui parliamo poi per questo evento, Pier?
Sì, beh, insomma, mi unisco ovviamente al cordoglio, è un pezzo della storia del nostro paese, hai fatto bene a ricordare, non c'è stato un lieto fine in quel mondiale del 1990, ma da un certo punto di vista, dal punto di vista dell'affetto, dell'amore che c'era per quella nazionale, è quasi un dettaglio questo, perché quella resta una delle squadre nazionali più amate, perché c'era un clima, un'effervescenza, non so, sarà che avevo 16 anni, quindi tutto mi sembra più dolce, ma credo che sia invece una cosa collettiva, veramente di grande affetto per quella squadra. Schillaci fece un mondiale incredibile, con una capacità di farsi trovare, con una sorta di situazionismo molto italiano, farsi trovare nel momento giusto, al posto giusto.
Ma molto alla Paolo Rossi, senza però riuscire a portarci in fondo.
Assolutamente. E poi per il resto, ovviamente, è stato un ottimo giocatore, una delle icone. Insomma, io penso che l'immagine di quegli occhi lì un po' spiritati sia proprio patrimonio collettivo, memoria collettiva del nostro paese, quindi ovviamente poi tutto quello che dice Francesco è giustissimo, insomma.
Sì, anche perché credo sia stato il primo giocatore ad andare a giocare in Giappone.
Sì, in Giappone, certo, pioniere
assoluto.
No, ma io credo che Schillaci, insomma, ci siano due cose che si possono dire. La prima è che è una delle conferme, non l'unica, che non esiste la retorica per cui si è amati solo se c'è il lieto fine. Alle volte si è ricordati per sempre nello sport, anche se poi non è arrivata una vittoria. Guarda, è anche della notte di Amsterdam di Francesco.
Sì, che poi vorrei aprire il lieto fine. Pierluigi, perdonami, ma so che te non sei d'accordo. Bisogna capire il lieto fine, perché solo nel calcio non c'è il lieto fine. In tutte le altre discipline sportive, medaglia d'oro, d'argento e di bronzo hanno un lieto fine.
No, ma io non solo sono d'accordo, ma questa trasmissione l'ho ripetuto mille volte, che quello che ci insegnano gli sport olimpici è proprio quello, che i piazzamenti contano. C'è stata quella discussione anche su un quarto posto, che può essere visto se hai dato il massimo, se hai fatto il meglio di te stesso, se hai alzato l'asticella della tua prestazione, anche un quarto posto sfortunato perché non ti porta una medaglia viene visto giustamente come un grande risultato. Quindi no, guarda, la cultura
abbiamo dibattuto lungamente quest'estate col centesimo di Benedetta Pilato alle Olimpiadi, no?
Esatto.
Ma se riuscissimo a modificare,
non è che vince uno e gli altri 19 sono pirla, ecco.
Se riuscissimo a modificare questo giudizio nel mondo del calcio, avremmo fatto veramente un bel passo in avanti, perché altrimenti non si trasforma in tragedia sportiva il secondo o la medaglia di bronzo o il terzo posto. Io guardo, abbiamo parlato prima dei paraolimpionici, quando arrivano secondi e terzi è una festa, ok, tutti vorrebbero arrivare primi, ma non è possibile, ragazzi, arrivare primo. Forse arrivi primo a pari merito, ma secondo o terzo festeggiano.
Sono d'accordissimo, e sono praticamente le mie stesse parole dette mille volte.
Okay, penso
che in generale questa cultura del, cioè, tutto deve essere vissuto, non è che non esistano i fallimenti. Esistono i fallimenti quando non riesci a dare il massimo di te stesso, quando non riesci a fare una performance che è all'altezza di quelle che sono le tue potenzialità, quindi non è che è sempre tutto buono, però esistono, e va sottolineato, tanti traguardi parziali. Ci sono squadre che giocano degli ottimi campionati, e una squadra che perde ai calci di rigore una finale di Coppa è arrivata in finale. Questa cosa qui...
Non è una squadra sconfitta, non è una squadra perdente. Oggi abbiamo tanta carne al fuoco, veniamo dal primo martedì di Champions League, il crollo del Milan di Fonseca, da una bella Juve con la suggestione di Ildiz alla Del Piero. Poi questa mattina ci siamo svegliati anche con l'esonero di Daniele De Rossi. Angelo Mangiante da Sky, ciao Angelo.
Ciao Giovanni, saluto Pier e Francesco.
Ci spieghi che cosa è successo, perché a noi osservatori esterni sfugge un po' la logica di tutto.
La notizia è clamorosa e inaspettata, chiaramente scioccante per un ambiente che ama tantissimo De Rossi. Perché si è arrivato a questo? Io credo il perché ripete le modalità veramente clamorose con cui era avvenuto l'esonero di Mourinho. Nel senso, De Rossi stamattina era andato a Trigoria per dirigere l'allenamento. Mourinho era andato quella mattina a Trigoria per dirigere l'allenamento, viene convocato dai proprietari e gli viene annunciata appunto la notizia dell'esonero. Perché si è arrivati a questo? Per le informazioni che abbiamo preso direttamente dalla società, per mancanza di risultati.
Quindi tre punti nelle prime quattro giornate.
Esattamente, zero vittorie in quattro partite, e la necessità di un cambio di marcia immediato, perché la proprietà ha investito tanto, più di 100 milioni sul mercato, e l'obiettivo Champions deve essere assolutamente centrato. Quindi vogliono cambiare rotta, considerando che poi le prossime tre partite saranno tutte e tre in casa.
Quindi c'è esattamente come con Mourinho, no? Se non ricordo male, parte Roma-Inter, dopo De Rossi aveva la possibilità di fare un buon calendario.
Mourinho venne fatto fuori dopo un ciclo di partite oggettivamente molto molto complicato, in cui era sceso al nono posto, ma era chiaro che si sarebbe comunque rilanciato, e alla vigilia di un ciclo con vado a memoria, Hellas in casa, Salernitana fuori,
sì, aveva una serie di partite
casa,
diciamo, ecco, abbordabili.
E bah, insomma, io che ti vuol dire, a me sembra, io non capisco nulla, non capisco perché sia stato fatto allora un triennale a De Rossi soltanto pochi mesi fa, non capisco perché, se l'obiettivo è quello di un instant team, non si sia lavorato sull'ipotesi Lukaku, che era un giocatore che si poteva provare a prendere, chiaramente a un ingaggio pesante, ma insomma, e si è fatto invece un mercato che è stato un mercato alla fine dispendioso, questo va detto, perché questo è oggettivo e va riconosciuto, però non particolarmente lineare, con giocatori che sono arrivati nelle ultime ore. A Genova è stata la prima volta in cui De Rossi ha avuto praticamente tutta la rosa a disposizione, poi che abbia
sì, poi ha pareggiato al 96esimo
per
carità,
partite, ma che ci sia un tema,
guarda,
di resistenza.
Parlavamo prima della trasmissione con Francesco, è però un po' anche il segno dei tempi, no? Non solo non si accetta il secondo, terzo, il quarto posto come risultato ottenuto, ma alle volte non c'è neanche la pazienza di capire qual è la strada per arrivarci.
Sì, dici bene, non c'è pazienza e di conseguenza c'è fretta. E la fretta, secondo me, non è che porta a risultati migliori, perché, per carità, auguriamo alla Roma i migliori successi da qui in avanti, ma a settembre cambiare un allenatore vuol dire che avete programmato male, perché un allenatore a settembre si cambia solamente perché c'è la volontà già in estate di cambiarlo. Personalmente, io poi il calcio lo seguo molto distaccato, non capisco certe scelte. Credo che il calcio, come altri sport, siano frutto di sacrificio, ma se i sacrifici non gli dai modo di farli, vuol dire che c'è un disaccordo antecedente a questa scelta e non vedevano l'ora di trovargli la scusa.
Sì,
scusate,
tu sei...
se vado diritto.
No, ma tu sei stato dentro qualche spogliatoio che ha avuto vissuto stagioni turbolente.
Ma il seguito non era far fuori l'allenatore, il seguito era i giocatori devono prendersi le proprie responsabilità, se ne discute all'interno, se ne parla, non si è d'accordo, si trova un accordo con l'allenatore, ma non che l'allenatore salta ma soprattutto un allenatore della Roma. Stiamo parlando di una... è differente, sono epoche diverse, anche se sono passati solo 15 anni, perché sembra di è come avere il telefonino e 40 anni fa non c'era il telefonino della serie. E dopo 4 giornate non puoi cambiare l'allenatore, vuol dire che hai programmato male, mi sono ripetuto, ma è così.
Angelo, arriva Juric, sì, giusto, no?
Sì, arriva Juric, che tatticamente è un allenatore molto diverso da De Rossi.
Beh,
marcatura uomo a uomo a tutto campo, verticalizzazione immediata. Quello di De Rossi era un calcio di proposta ben diverso. Difesa a 3 Juric, difesa a 4 ha sempre fatto De Rossi, e paga colpe non sue, è evidente. Mercato in ritardo, come sottolineava Pierre, ma soprattutto attenzione, perché la piazza di Roma è quella che ti riempie, ti fa il tutto esaurito, i sold out, record, ma non ti regala nulla.
Si sono assunti un rischio importante i Friedkin, no?
Soprattutto sotto il profilo ambientale, e l'ambiente a Roma è fondamentale, ti dà tanto, ma attenzione a non deluderlo. Perché dico questo? Perché la scelta di De Rossi, dopo insomma l'esonero brutale, se vogliamo, no, di Mourinho, era stato comunque riempito dal carisma di un campione, di un capitano amatissimo. E qui adesso, ecco, Juric, per quietare un po' la situazione, che già potrebbe farsi sentire domenica, no? C'è la prima in classifica che arrivo, Udinese Roma, partita non facile, c'è l'Europa League, poi c'è il Venezia in casa. Ecco, a Juric deve fare subito risultati, stavo chiamato per questo, perché se non dovesse avvenire è chiaro che un po' di problemi ci sarebbero.
La situazione ambientale si complicherebbe ulteriormente. Ciao Angelo, grazie.
Un abbraccio a
ciao
tutti.
Angelo, ciao. La scelta è veramente rischiosa, perché come diceva giustamente Angelo, De Rossi era stato preso come un simbolo della normalità, un parafulmine, e aveva cominciato molto bene, ma c'era tutto il carisma, l'affetto. Io oggi sono a Roma, quindi ho sentito un po' per curiosità, un po' di radio, c'è gente che piange al telefono, non sto scherzando, e sono molta gente indignata per quel passaggio del comunicato in cui si ricorda che De Rossi sarà sempre di casa a Trigoria, come se dovesse essere certificata una cosa che è ovvia per il romanismo di Daniele De Rossi. E in più, anche dal punto di vista, diciamo, del profilo, dello standing, si prende un allenatore bravo, perché insomma Juric è sicuramente un allenatore di buon rendimento.
Sì, ma non stai portando Antonio Conte,
non hai preso Allegri, non hai preso Klopp, non hai preso capito? Hai preso un allenatore che può far bene, che poi magari farà anche, io non discuto. E poi c'è anche questo discorso che comunque sentivo stamattina nelle radio, di questa saldatura fra il procuratore di Juric e alcuni senatori della squadra come Pellegrini e Mancini, cose che ho sentito stamattina in radio, quindi faccio unicamente il reporter di quelli che sono rumori
intorno a queste storie, a queste decisioni. Poi c'è sempre un sottobosco di voci vere, verosimili, più o meno verificate. Guarda, io voglio fare una riflessione rapidissima, ma prima abbiamo un punto rapido, ci dobbiamo fermare. La faccio legando a quello che è stato vissuto ieri sera a San Siro, per chi c'era. Io sono andato a fare Milan-Liverpool e oggi questa notizia è comunque la difficoltà delle proprietà americane, che hanno mille pregi nel riuscire a creare un rapporto con le piazze, perché al di là dei problemi tecnici, la cosa ad esempio che i milanisti rinfacciano a Cardinale è questa incapacità di dare un'identità da Milan alla società e quindi alla squadra. I tifosi a Roma sono in rivolta con i Friedkin e lo stiamo raccontando. Friedkin, che hanno speso tantissimo, è un miliardo di euro in pochi anni, quindi non gli si può accusare di non aver messo i soldi. Eppure Francesco, cioè, c'è questa difficoltà, cioè il calcio rimane comunque una cosa particolare.
Sì, è vero, ultimamente è così, è più legata, forse le proprietà americane, è più legata ai fondi, perché i fondi evidentemente hanno altri obiettivi che non il guadagno. Però credo che uno spogliatoio debba essere costruito nel tempo, non debba essere cambiato di anno in anno, perché la fortuna delle società la fanno i giocatori che sono insieme da un po' di anni, che fanno amicizia, che se la intendono benissimo all'interno del campo, e solo in questo modo riesce a far giocare bene la squadra. Una squadra che cambia allenatore a settembre, e la vedo difficile che sia lungo il cammino anche dei seguiti degli allenatori, con tutto rispetto per Juric, che anch'io ammiro, però credo che ci debba essere un programma anche stabilito, perché altrimenti hai preso in giro persone quest'estate.
Ci fermiamo 30 secondi, 800 24 00 24, poi andiamo avanti.
Così in paradiso si riformerà la coppia delle notti magiche, Schillaci e Gianluca Vialli. Buon viaggio, ciao Totò.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Io da milanista avrei un allenatore da consigliare alla Roma, in sostituzione di Rossi, Fonseca.
Sì, che ci sono anche i milanisti, no, Francesco, che stanno vivendo delle giornate particolarmente difficili. Io non so se ieri sera tu abbia visto Milan-Liverpool.
Ah, in parte. Perché ho visto che sì, non è stata una gran partita da parte del Milan, ma da interista si può dire che va bene così, era una battuta ovviamente, e anche lì secondo me valgono i discorsi che abbiamo fatto prima, si cambia spesso e volentieri ed è difficile costruire un gruppo con dei veri valori, ecco, quello sì. Perché li trovi e l'anno prossimo non li vedi più, e lo spogliatoio è un frutto di un amalgama, è frutto di un lavoro quotidiano. Detto questo, Milan deve risalire per forza, perché sono squadre rappresentative del calcio italiano.
Beh, domenica c'è il derby, ha già una buona occasione.
Sì, anche se il derby è una storia a sé completamente, ma è difficile che si inverta la rotta, perché psicologicamente partono svantaggiati. Comunque,
quindi questa cosa che chi vince, o comunque diciamo che anche chi è molto svantaggiato nel derby, è una partita particolare, è una grande balla.
C'è molta,
cioè è meglio c'è arrivarci stando bene, avendo più punti in classifica, con la striscia di vittorie.
C'è quella di stasera che è molto
della
importante.
Palisse, della palisse, piuttosto che arrivarci perdendo.
Certo che sì, però guarda, c'è stasera che è importante col City, perché è veramente una partita importantissima, poi vediamo come andrà. E poi col derby sarà una storia a sé, sarà E sarà difficile fare previsioni, ma il Milan lo vedo vabbè, svantaggiato, poi chissà.
Tu non hai mai giocato da super favorito di derby?
No, io purtroppo ne ho pareggiati e persi, pochi ne ho vinti di derby, sì, quello sì.
Beh, quello era un gran Milan però. Tu sei stato all'Inter una decina d'anni, no?
Sì, dal 2001 al 2010.
Diciamo gli anni del Milan di Ancelotti, per capire.
Sì, sì, esatto.
Ieri c'era Kakà a San Siro.
Sì, erano giocatori che idoli per i propri tifosi, erano degli idoli, stessa parte dell'Inter, e rimanevano per tanti anni nelle loro squadre e venivano veramente, andavi allo stadio per veder loro. Mi piacerebbe che in Italia rimanessero molto di più i giocatori più forti, perché così significa che il campionato italiano aumenta il livello, che è già alto, però dobbiamo riprenderci la testa del campionato europeo che tocca a noi.
Sì, Pier, noi abborriamo il tema dell'ultima spiaggia a settembre, però oggettivamente la situazione del Milan è complessa, con anche la prospettiva del derby di domenica sera. Cioè, è proprio uno scollamento ieri, complessivo.
Ieri è stato imbarazzante. Ieri è stato imbarazzante. Cioè, ieri è stata una sconfitta che, ecco, prima parlavamo di dare il massimo, no? Di riuscire a fare quello che tu puoi fare, e poi se il risultato non arriva, può non arrivare perché l'avversario è più bravo di te, o perché ci possono essere anche degli episodi in un campionato che ti possono penalizzare. La partita di ieri è molto al di sotto di quello che il Milan può fare. Questo credo sia.
No, ma è una sconfitta di quelle che fa riflettere, cioè deve farti pensare se ci sia ancora.
È finita 3-1, ma chi l'ha vista lo sa.
Sì,
poteva finire pure peggio. Poteva finire pure peggio. Una partita che oltretutto si era messa bene, quindi hai avuto anche, per carità, per merito, non è che c'è stato un decreto che ti ha portato su 1-0, c'è stata una bella azione, un bel gol di Pulisic. Però poi su quella situazione lì potevi riuscire a costruire qualcosa di più in termini di solidità, in termini proprio anche di spirito, di garra, e invece è mancato questo atteggiamento.
Invece sei tornato
completa,
sui vecchi difetti.
Sì, in più, io credo che forse anche le parole di Ibra meritino una.
Adesso ne parliamo dopo la borsa. No? Dopo la borsa ci raggiunge anche Carletto Pellegatti, quindi insomma proviamo un po' a fare un viaggio nella pancia dei milanisti. Invece mi dici questa sera di Manchester City Inter, Francesco, come va considerata questa partita? C'è la suggestione della rivincita della finale di 2 anni fa, ma è un'altra cosa.
Sì, no, è completamente un'altra cosa. In casa loro sono pericolosissimi perché si mettono larghi, quasi sulle linee del campo, e ti fanno girare palla. In genere quelle partite l'Italia e le squadre italiane si muovevano col 4-4-2, e adesso speriamo di tenere molto più palla. L'unica cosa che mi viene da dire è che loro ci temono, perché quando abbiamo palla noi puntiamo diritti, puntiamo la porta e senza mezzi termini. Loro hanno un po' il palleggio. E noi abbiamo anche la forza muscolare, noi abbiamo anche due attaccanti che sono invidiati in tutta Europa, e la squadra dell'Inter è tosta, solo che lì è difficilissimo.
Ti sta un po' deludendo per come è iniziato questa stagione?
Ma no,
l'altra sera Monza oggettivamente è stata una partita abbastanza noiosa. Sintetizziamola così.
Io più che una partita, io vedo l'andamento delle partite. E sono più o meno tutte uguali le partite. E a me piacerebbe vedere che i ragazzi in campo mettano più coraggio, mettano più carattere, e saltino l'uomo, facciano vedere le proprie qualità e i propri talenti. Nella realtà sono sempre passaggi sufficienti dove trovano spazio e fanno il movimento. Ormai il calcio è cambiato in questo, però non deve essere a discapito della fantasia. Ecco, mi piacerebbe vedere più giocatori di qualità che la mettono in campo. Se sbagliano, pazienza. Io lascerei sbagliare i giovani, è giusto che sbagliano, altrimenti non
sì, sì, almeno quando sono ragazzi. Allora, c'è la borsa con Deborah Rosciani, ci fermiamo un minuto, poi torniamo, arriva Carletto Pellegatti, abbiamo ancora tante cose con Pierluigi Pardo e Francesco Toldo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Quando Leone va via, gatti si avvicinano. Quando Leone torna, gatti spariscono. Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me. Boba non ha capito il mio ruolo.
No, ma nessuno l'ha capito, per la verità. Io spero che l'abbia capito
tu. Ti spiego adesso, comando io,
spero
sono
proprio
io il
che
boss
l'abbia capito tu, perché nessuno
per
ha capito né competenze, né responsabilità, né parte tecnica.
Se lavora in silenzio.
Sceglie allenatore, ma adesso abbiamo sentito che sei un boss e quindi abbiamo capito, meno male, tutto. Cioè Reinders non è una mezza punta, non è un 6, è un 8 chiaro. Loftus-Cheek è un 8. Non può pensare di con loro due di fare 4-3-3 e così loro sarebbero più vicini alle punte.
Ma io rispetto tutte le opinioni.
Beh, ci mancherebbe. Io...
I due gol presi su calcio d'angolo uguali. Non hai pensato a un cambio?
Primo gol che abbiamo una marcazione individuale a Van Dijk.
Ma su Van Dijk l'altro è libero, eh?
Vero, è libero, ma noi abbiamo una marcazione individuale e il due difensore centrale.
Allora la marcatura individuale non si è vista. Io mi sento affossato stasera avendo visto questo Milan. Ha toccato più palloni portieri che Morata. Senza coraggio non si va da nessuna parte. Non c'è un leader in campo. Sai chi è stato leader stasera? Abraham. Quando è entrato, che ha detto andiamo, aiutiamoci. Dopo 20 minuti ha dato una palla a Leao. Questo mi fa avere poca fiducia in questo Milan.
Questo riassunto messo insieme da Claudio Schettone e Gianmarco Ferronato del pre e del post partita di Milan-Liverpool, che devo dire ha regalato una tonnellata di spunti, come la partita, quasi più della partita. Carletto Pellegatti, ciao.
Sì, buon pomeriggio a tutti.
Condivido quello che hai detto nei tuoi vari video, è stata la più brutta partita della storia del Milan in Coppa dei Campioni.
Sì, ribadisco, ho visto tutte le partite di Coppa dei Campioni dal 57-58. E sul piano del gioco, attenzione, poi bisogna ben capire, è chiaro che 4-0 con la Corugna non è stata una bella partita, ma lì abbiamo giocato male, non abbiamo interpretato bene, ho preso una partita qualsiasi, un po' una sconfitta eclatante, no? Il 4-1 con l'Atletico Madrid quando ha segnato Kakà, ma ieri purtroppo quei 20 minuti, soprattutto a metà del primo tempo dopo la traversa, con la palla che rimaneva in area e nessuno riusciva a fare un passaggio, proprio, poi io, parlando anche con gli amici, erano abbastanza d'accordo, proprio a livello di gioco, una partita che io ho definito desolante proprio sul piano del gioco.
Sì, e che fa fare tante domande, alcune le abbiamo sentite nel post partita. Io non so cosa pensi tu del pre. Sì, io non so cosa pensi tu del pre.
È molto triste che quando il Milan gioca in Champions League si vada a focalizzarsi, giustamente, giornalisticamente, ovviamente, su questi battibecchi o su queste cose. E non è bello.
Sì,
non è
però
bello
perché il Leone e Gattini ha fatto tutto Ibra, cioè.
Sì, ha fatto, infatti, però tutti hanno sottolineato questo e il confronto, ecco una bella frase, il confronto con Boban, e quando in una partita di Champions League si va a esaminare questo punto qua, invece di parlare della partita, non va bene. Purtroppo anche questa cosa è un'altra cosa che mi è dispiaciuta prima della partita, pesantemente.
Tu Ibra lo conosci bene, Francesco.
Sì, sono stato compagno di squadra.
Bisogna prenderlo per quello che è, cioè per quello che dà, per il suo carattere, per il modo che ha di approcciare alle cose.
Sì, no, io intanto approfitto, scusatemi, per salutare Carlo Pellegatti, perché è una figura storica.
Mi hanno detto che ci sei te, Francesco.
E me lo ricordo fin da bambino, da ragazzino.
Io me lo ricordo ragazzino. Sì. Tu mi ricordi ragazzino? Uomino, e io ti ricordo ragazzino a Milanello.
Sì.
Vabbè, Francesco ha frequentato Milanello.
Ero il proprietario del Milan dall'88-90, che poi mi diede in prestito alle varie categorie fino alla Fiorentina. E grazie al grande Rido Braida. Ma detto questo, Carlo, credo che di vedere un po' di difficoltà anche di comunicazione, perché non perché siamo stati o è stato un gran giocatore, Ibra è stato un gran campione, debba essere anche un gran dirigente, perché ci vuole competenza. Dirigere una squadra di calcio è come dirigere un'azienda. Ora, Ibra è veramente dotato di talento sul campo. E deve dimostrarlo in tribuna o in sede, deve dimostrarlo. Però lui ha quel lato del carattere che se te lo punzecchi si infiamma, no? Quindi vuole dimostrare che lui. Ma è una maschera, perché lo conosciamo abbastanza bene noi del settore, è un buon ragazzo, un bravo ragazzo, però deve avere più umiltà, perché più vai su di grado, più devi avere umiltà e saper anche dire sì, effettivamente abbiamo sbagliato qualcosina di previsione, la squadra non ha giocato bene, e non fare la guerra con Boban, che Boban è un'istituzione del calcio della UEFA, è un uomo di un'intelligenza sopraffina di calcio, e non voleva offendere nessuno, quindi se Ibra si è sentito offeso sbaglia, e il consiglio che io gli do da buon ex compagno di squadra è un po' più di umiltà.
Non so cosa ne pensate, Pier Carlo.
Ma no, mi sembra un'analisi molto, molto dritta, ma giusta, condivisibile, nel senso che Ibra abbia talento in campo è indiscutibile, insomma c'è anche fuori dal campo, nel senso che comunque ha sicuramente delle qualità di personalità molto, molto forti, e quindi questo per me è un valore aggiunto, però devono essere incanalate nella maniera più giusta e più opportuna. È chiaro che in questo momento, con i risultati che vanno in questa direzione, non è facile, però è altrettanto vero che appunto c'è un momento. A Roma si dice ci sono momenti in cui sei martello, momenti in cui sei incudine, e in un momento come questo, dalla serata di ieri, oltre alle cose che condivido al 100% di Carlo sulla partita desolante, c'è anche questo, e non aiuta, perché questo invece è il momento di stare veramente in silenzio, ma in silenzio significa anche con un profilo basso, secondo me, lavorare e cercare di risolvere i problemi.
Sì, sapersi fare incudine e non necessariamente martello. Carlo, poi voglio chiederti se a questo punto il derby è la deadline di Fonseca.
Sì, sembra che sia la deadline di Fonseca. Il Milan dice di no, però molti opinionisti e critici dicono che potrebbe essere la deadline di Fonseca. Il Milan in questo senso minimizza, dicendo no, noi almeno fino alla sosta, cioè il Milan, non è che io abbia parlato, ho tutte voci, rumors, amico dell'amico che parla. Qualcuno dice il deadline derby, altri dicono fino alla sosta non si cambia, poi vedremo. In effetti voi avete parlato molto giustamente del passato di ieri, ma adesso quello che mi interessa è il futuro, cioè quale potrebbe essere l'allenatore se dovesse andare via Fonseca. C'è già qualche nomino,
intanto oggi Pioli si libera, oggi si libera, Pioli nel senso libera lo spazio,
era stato chiesto dalla Roma nella notte, ma lui aveva già l'accordo con l'Al Nassr, quindi quindi il Milan in questo senso è facilitato, perché non ha da spendere per tre allenatori, solo per due se dovesse andare via Fonseca.
E quindi a chi potrebbe pensare?
Io ci sono ovviamente ci sono delle voci, non mi risulta il mio preferito, il mio preferito, che sarebbe Allegri, che mi fa un po' da manager. Però vedi, prendere un grande allenatore di personalità oggi al Milan deve cozzare con la personalità importante di Ibra, non è facile questo. Attenzione a un nome, attenzione, però voglio essere preciso, non è un nome che si fa.
Sì, stiamo ragionando di scenario, non di.
No, però ripetiamo, sennò sembra che io ho detto che, perché bisogna stare molto attenti.
Sì.
Giovanni, molto attenti. Uno dei nomi che gira, e non commento, lo lascio commentare agli altri amici, è quello di Tudor.
Che però sta andando a Roma, per cui potrebbe non essere più della.
No, è Juric a Roma.
Juric, hai ragione, scusami, ti chiedo scusa, li ho sovrapposti come immagine. Quindi potrebbe essere il nome che gira, quello di Tudor. Quindi diciamo una cosa.
È un nome, mettiamolo bello chiaro: è un nome che gira.
Sì.
Arriva dal Milan? No.
No,
è un nome che gira.
Metto i miei 5 centesimi, come dicono quelli bravi. Eventualmente, nell'eventualità, sarebbe un nome abbastanza divisivo. Mettiamola così, diciamo, non di quelli che ricompatterebbe tutto. Sì.
Come disse Gesù a Caifa, tu l'hai detto.
e me ne assumo. Ragazzi, vi devo fermare perché c'è il traffico. Ciao Carlo.
Vado nel traffico della mia vita, ti abbraccio.
Sì, guarda che siamo un po' tristi nel vederti depresso in queste settimane. Ciao Pier.
Ciao ragazzi, ciao Francesco, ciao.
A domani. Il traffico, poi parliamo dello spettacolo della salute.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Allora, lo spettacolo della salute, chiudiamo con Francesco Toldo, che è vicino a questa iniziativa e quindi ci fa piacere parlarne. Evento dedicato a quanto possa far bene l'esercizio fisico, è alla terza edizione, torna il 3 ottobre a Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber, così abbiamo dato le coordinate. Ed è un evento che, oltre a discutere di una cosa molto importante, e cioè quanto si stia bene se si fa sport a tutte le età, poi parla anche insomma di supporto a un'iniziativa particolarmente importante, perché poi lo sport è veramente per tutti, anche per quelli che stanno o non stanno bene, che stanno uscendo da momenti di difficoltà.
Guarda Giovanni, hai già detto tutto te, gli elementi li hai già dati. È la terza edizione, si tratta di un evento, Show for Health, un evento che vuole sensibilizzare il pubblico sui benefici di uno stile di vita attivo, in particolare sulla lotta contro la sedentarietà, che è un problema che oggi tocca tantissime persone.
Sì, soprattutto i ragazzi.
Sì, soprattutto i ragazzi. E quest'anno si svolgerà al Teatro Lirico Giorgio Gaber il 3 ottobre. È un vero tempio della cultura milanese il teatro, e quindi lì non bisogna sbagliare. Le prime edizioni sono state fatte in Veneto, all'H Farm, e credo che è uno spettacolo a cui non si può non andare per diversi motivi. E affronteremo l'alimentazione, che è sana, responsabile, e siamo ciò che mangiamo, è un tema cruciale questo che tocca a tutti. Ovviamente l'esercizio fisico, che la scienza ci conferma essere il farmaco più naturale e più potente che ci sia. Poi il terzo panel è dedicato alla longevità e siamo tutti desiderosi di arrivare in fondo.
Sì, soprattutto che ha qualche capello bianco.
Bravo, a stare tutti
come
bene.
Come qui in studio.
E il quarto tema è lo sport.
Abbiamo scoperto
che
siamo del 71 tutti e due, sì. Quindi siamo coetanei. Poi lo sport.
E la motivazione di fare sport anche a una certa età. E ci sono diversi speaker che avranno anche spazio per descrivere le proprie esperienze, tra cui Lorenzo Bernardi, che è stato eletto pallavolista del secolo, poi Sara Farr, medaglia d'oro olimpica nella pallavolo, Stefania Andreoli, psicoterapeuta. Ci sarà il mio amico Lele Adani, commentatore sportivo, è una persona che secondo me merita, e niente, ci saranno questi personaggi che ci racconteranno durante la giornata. E poi ci sarà anche un aspetto molto interessante che è legato a Showcare, che è un'associazione no profit creata dai fondatori di Show for Health, questa società di Padova che fa palestre, fa fare esercizio fisico a tantissime persone, fondata da Giorgio Leo e Vito Stolfi. E Showcare è nata con lo scopo nobile: offrire allenamenti personalizzati e gratuiti a persone che hanno concluso cicli di terapia oncologica o a chi è affetto da patologie croniche come il diabete. Cioè fanno allenare gratuitamente a Padova, in uno spazio dedicato dal comune, queste persone con difficoltà.
Questo per spiegare che lo sport, quando si dice lo sport è per tutti, lo sport è veramente per tutti, accompagna sì. Poi le varie fasi della vita, è molto importante soprattutto nei bambini, nei ragazzi, tu hai figli, io ho figli, tanti abbiamo dei figli, è molto complicato oggi.
Merendine via, meglio giocare fuori un'ora.
Avviarli allo sport è molto difficile rispetto anche a quando noi avevamo qualche capello bianco in meno.
Limitare l'uso della tecnologia, dei telefoni, e farli giocare fino a sera, poi quando hanno fame tornano a casa come una volta. Vabbè, andate sul sito spettacolodellasalute.it e registratevi, è gratuito.
E quindi insomma 3 ottobre Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, lo spettacolo della salute. Se ci andate trovate tanta bella gente, che
il problema è il parcheggio lì,
sì,
a piedi.
Ma ci sono anche i mezzi pubblici, certo. Dire, conosci Milano oramai da qualche anno,
da 25
25 anni. Abbiamo ancora un minuto scarso e poi chiudiamo. Mi dici una cosa sull'altra italiana che oggi gioca in Champions, che comincia la sua avventura, che è il Bologna, che ci arriva un po' da outsider, una storia un po' particolare.
Sì, è merito di Thiago Motta e dei suoi giocatori, è merito della lungimiranza della società. Faremo tifo tutti quanti per il Bologna, purché arrivi più in là possibile. E credo che anche loro non vogliono essere una meteora, e l'hanno già anche dichiarato. E niente, fa parte delle grandi squadre italiane. Questo significa programmare anche nel calcio con le doti umane dei ragazzi, dei calciatori.
Sì, perché quello è un progetto che l'anno scorso è arrivato, diciamo, a un risultato straordinario, ma frutto di un ragionamento, di una programmazione, e quindi costruito pezzettino per pezzettino. Allora, abbiamo finito. Io ringrazio Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ringrazio Francesco Toldo.
Un piacere.
Francesco,
grazie a voi.
Alla prossima, e la prossima invece di tutti i convocati è domani dopo il GR delle 14. Ciao. Notti. Sotto